Vorrei leggere qualcosa stasera in Luca, al capitolo 9. Com'è? Giuseppe, com'è? Luca, capitolo 9, dal versetto 51 in poi. Non sarò molto lungo, chiaramente non voglio stancarvi, ma sarà molto intenso, ve lo prometto. Non più di 3 ore, comunque.
Non abbiamo il tempo.
Per le prossime 3 ore. No.
Sì, di parola.
In che senso? No.
No, per me va bene.
Luca 9, dal verso 51 in poi. Mi piacerebbe poter trattare tutto il capitolo 9 che ci porta al capitolo 10, non è una battuta, ma il capitolo 10 è proprio... Accennerò qualcosina stasera per il capitolo 10, ma il capitolo 9 è uno dei momenti più brutti per Gesù, perché sa di aver scelto 12 persone perché il Padre gliele ha date, ma si rende conto che quelle 12 persone sono persone allucinanti. No, peggio. No, non erano sbullonati, erano proprio pessi. Paprias, si dice in ebraico. Posso fare un excursus veloce? Gesù scende in Luca 9, 28. Vediamo Gesù che scende dal monte della trasfigurazione. E appena arriva trova un padre con un figlio che cerca... liberazione, no? Vi ricordate? E lui dice: Signore, ho chiesto ai tuoi discepoli, loro non sono riusciti a liberarlo. E Gesù là ha uno scatto di rabbia, dicendo: generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. E Gesù lo libera. E poi i discepoli si fanno vicini a Gesù, si vanno in disparte, prendono Gesù in disparte e dice: perché non siamo stati capaci di cacciarlo noi? E Gesù risponde, questo lo troviamo in Matteo 17, che è il passo parallelo di Luca 9, dice: a causa della vostra incredulità. Molto chiaro. A causa della vostra incredulità non siete stati capaci di cacciare un demone. Successivamente, che noi purtroppo, uno dei nostri problemi è che quando leggiamo la Bibbia la leggiamo a paragrafi, no? E a versetti. A volte dovremmo imparare a leggere tutto di seguito, perché ci dà una visuale completamente diversa. Subito dopo questo episodio dice la Bibbia che sorse fra i discepoli una disputa tra chi di loro fosse il maggiore. E Gesù, vedendo quello che stava accadendo, dice la Bibbia, in Luca 9, prese un bambino, lo pose in mezzo e disse: lo vedete questo bambino? Se voi non cambiate e non vi convertite e non diventate come lui, agnello suo, spiegavo a te, voi nel regno di Dio non c'entrate. Pare che è finita? No, dice: subito dopo Giovanni disse a Gesù, prese la parola e disse: Signore, noi abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome, ma non gliel'abbiamo impedito perché non ti segue con noi. Pensate un attimo a Gesù, che guarda i discepoli e dice: non siete stati capaci di cacciare un demone, uno. Avete problemi di orgoglio fra di voi per capire chi è tra di voi il maggiore? Il più grande nel regno di Dio? Ora vedete qualcuno che fa quello che voi dovreste fare, che voi non fate, e glielo impedite perché non fa parte del nostro gruppo. E Gesù dice: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è con noi. Subito dopo questi 3 episodi molto gravi succede questo. Luca 9, il versetto 51. Allora avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme e mandò dei messaggeri davanti a sé. Ed essi partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio, ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta verso Gerusalemme. Infatti era noto che i Samaritani... Voi non so se conoscete bene o male la geografia, quando voi guardate la mappa, Vedete, Israele era composto in questa maniera, c'era la Giudea, la Samaria in mezzo e la Galilea di sopra, quindi dalla Galilea per passare alla Giudea bisognava passare necessariamente attraverso la Samaria o facevi un giro un po' più largo che era molto scomodo. E quindi quando i samaritani sapevano che qualcuno stava andando verso Gerusalemme, non è che gli impedivano il passaggio, ma non li ospitavano, perché c'era una faida, un po' tipo Catania-Palermo. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore di Dio e della misericordia del Signore, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Naturalmente non erano ripieni d'amore, sto scherzando. Ma egli si voltò verso di loro e lì li sgridò. Questa è l'unica volta che noi leggiamo nei Vangeli una cosa del genere. È la prima e ultima volta che Gesù sgrida i suoi discepoli. Egli sgridò, si voltò verso di loro. Penso un attimo allo sguardo che aveva Gesù in quel momento. Si volta verso di loro, li sgridò dicendo: voi non sapete di che spirito siete, perché il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E poi andarono in un altro villaggio. Da questo momento in poi Gesù posteggia i dodici. Li posteggia letteralmente. Per una settimana, 10 giorni, 2 settimane, non si sa. Infatti se voi andate a leggere quello che c'è subito dopo, voi trovate il reclutamento di Gesù di altri discepoli e il capitolo 10 c'è la missione dei 70. 70 nuovi discepoli che non avevano a che fare con i 12. Gesù prende i 12 e dice: vado a riposare, vado a fare questo favore, mi dovete riposare un pochettino. Che Gesù vide che i discepoli stavano andando un po' fuori strada, perché questo episodio per Gesù fu molto grave, perché questo è il culmine. Una cosa è l'incredulità, una cosa è l'orgoglio, un'altra cosa è l'invidia e la gelosia, ma quando si arriva all'odio, quello è grave. Gesù stava andando verso Gerusalemme, manda 2 dei suoi per cercare un alloggio. I samaritani impediscono, non vogliono accogliere Gesù e i suoi discepoli, loro ritornano da Gesù e dagli altri e Giacomo e Giovanni dicono: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo come fece Elia e gli diamo una brustolita fronteretta, come si dice in termine culinario? Eh? Una grigliata, gli diamo una grigliata. Letteralmente consumare. Vuoi che diciamo che scenda del fuoco dal cielo e li consumi? Perché questi sporchi samaritani si sono permessi di non accoglierti e quindi di accoglierci, perché si sono permessi di non darti ospitalità, perché si sono permessi di non onorarti, perché si sono permessi di questo, di questo, di quello, e quindi meritano di essere distrutti. Guardate la risposta di Gesù. La prima cosa che Gesù fece è disse queste parole: voi non sapete di quale spirito siete. Che è una frase che può sembrare ambigua, ma quando noi andiamo a studiare nel testo originale è molto semplice. Gesù non sta parlando di demoni in questo caso, di quale spirito siete. Gesù sta parlando di un'attitudine. La parola spirito può essere tradotta con la parola attitudine del cuore. Quando la Bibbia parla dello spirito della fede, no? Vi ricordate? Non parla dello Spirito Santo, parla dell'attitudine del cuore, della fede. Quando parla di altre cose, poi ne parliamo perché è molto bello e molto profondo. Adorare in spirito non significa non avere le statue, ha a che fare con una attitudine. Comunque ne parleremo di questo. Egli si voltò verso di loro dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, cioè qual è l'attitudine che vi sta muovendo in questo momento. L'attitudine era la vendetta, perché gliela dobbiamo fare pagare. È vero, gliela dobbiamo fare pagare. E poi dice una cosa molto importante, dice: il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Voglio ampliare, parafrasare, per comprendere ancora meglio quello di cui Gesù sta parlando. Voi non sapete da quale attitudine siete mossi in questo momento, perché io non sono venuto per distruggere le anime di coloro che ci hanno impedito di riposarci o di fermarci. Io non voglio che quelle persone siano distrutte. Io voglio che quelle persone siano raggiunte e salvate. Gesù sta dicendo: le stesse persone che voi vorreste incenerire, distruggere, abolire, eliminarle dalla faccia della terra, sono le stesse persone per le quali io sono venuto e per le quali io morirò e darò il mio sangue.
Amen.
Ora, se parliamo dei samaritani, tutti noi diciamo amen. Però in questo momento, invece di parlare dei samaritani, pensa alla persona che stai odiando. No, io non odio nessuno. Ok. Pensa alla persona con la quale ti, ogni volta che la pensi ti viene il buco nello stomaco. No, io grazie a Dio... Ok. Pensa a quella persona che quando la vedi per strada cambi direzione oppure abbassi lo sguardo. No, io grazie a Dio cammino a testa alta. Pensa a quella persona che quando la pensi o che quando la incontri ancora oggi ti fa stare male. Pensa un attimo a quella persona che magari tu vorresti e dici: ma io per quella persona ormai non prego più. Per quella persona ormai non gli voglio predicare neanche il Vangelo, perché lui si merita. Gesù dice: voi non sapete quale attitudine vi sta in questo momento ispirando, perché le stesse persone che voi volete uccidere, io voglio che diventino i vostri fratelli. Le stesse persone che voi volete uccidere, io desidero che voi vi sediate allo stesso tavolo a mangiare insieme. Le stesse persone che voi vorreste eliminare totalmente dalla faccia della terra, io desidero che voi possiate passare giorni insieme, momenti di preghiera, momenti di comunione, perché è questo quello che io sono venuto a fare. Signore, perché non siamo stati capaci di cacciare il demone a causa della vostra incredulità? Primo. Signore, chi di noi è il più grande e il maggiore? Orgoglio. Signore, abbiamo visto uno che ti cacciava i demoni e gliel'abbiamo impedito perché non ti seguiva con noi. Invidia. Ma poi arriviamo all'odio. Ditemi se sbaglio, correggetemi se sbaglio. Non sono a volte delle componenti che troviamo all'interno delle nostre comunità,
certo,
all'interno dei nostri gruppi. Non pensare a qualcuno in particolare, ma... Paolo dice: ognuno esamina se stesso. Quando abbiamo condiviso per anni e anni comunione con le persone, eccetera, eccetera, poi arriva il momento in cui Marco non la pensa più come me e non è più d'accordo a quello che io dico, quello che io insegno, o addirittura alle decisioni che prendo io, e Marco decide di staccarsi da me. E io comincio a non solo a massacrare la sua immagine, ma dico a tutti coloro che stanno accanto a lui, attenti a Marco, e comincio a dire a tutti quelli che stanno con me: non chiamatelo più, non parlate più con lui, perché lui ormai è un ribelle. Anzi, se io so qualcosa di intimo della vita di Marco, quello è il momento in cui lo devo uscire fuori. Ricordatevi, il più grande atto di nobiltà, uno dei più grandi atti di nobiltà di una persona, è quando conosce le tue debolezze e non le usa per manipolarti, o non le usa per metterti contro qualcun altro. Io ho fatto il pastore per 10 anni, una delle comunità in più grande crescita in Italia, so quello di cui vi sto parlando. E sono stato circondato da migliaia di persone. E quando è capitato che c'era la possibilità di non condividere determinate cose, e magari qualcuno andava, qualcuno veniva, il miglior modo per distruggere una persona è dichiarare tutte le debolezze che quella persona aveva per fare piazza pulita. E questa è una delle cose più viscide e più brutte che possono esistere. Gesù si gira verso i discepoli e dice: voi non sapete di che spirito siete, voi non sapete da quale spirito siete motivati, qual è l'attitudine che vi sta motivando, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. La parola salvarle qui non è salvarle dai loro peccati, semplicemente, quindi una cosa spirituale, no. La parola salvezza in ebraico significa guarigione, salute, protezione, prosperità, successo. Cioè, io desidero benedire la persona che tu vuoi distruggere. La persona che in questo momento tu vorresti vedere distrutta, Dio la ama. Il motivo per il quale Gesù ci dice ama i tuoi nemici è perché lui non ne ha nemici, lui ha figli. Per noi sono nemici, ma non per lui. Ecco perché Gesù ci dice benedici chi ti maledice. Non perché, pensate un attimo, c'è qualcuno che ti sta maledicendo, io giro l'Italia in lungo e largo più di chiunque altro in Italia, ve lo garantisco, e continuamente ci sono persone che prega per me, fratello, perché c'è qualche maledizione sopra la mia vita, per favore prega, spezzala perché sto ricevendo maledizioni. Mai, da nessuna parte nel Nuovo Testamento c'è scritto: se qualcuno ti maledice, fai pregare per te. Mai, mai. Gesù dice: c'è qualcuno che ti sta maledicendo? Benedicilo, perché il problema è suo, non è tuo, perché se tu sei benedetto nessuno ti può maledire. E tu ricevi solo quello che credi. Se tu credi che ti stanno maledicendo, tu riceverai quello che credi, perché ognuno riceve quello che crede. Il diavolo non ha autorità nella nostra vita se non quella che noi gli concediamo. Mi stanno dicendo: fratello, prega per me. No, è esattamente l'opposto. Non dobbiamo pregare per te, dobbiamo pregare per chi ti sta maledicendo. Perché Dio ama chi ti sta maledicendo. So che a volte è difficile afferrare queste cose. Gesù dice: fai del bene a chi ti fa del male. Perché? Perché Dio è il primo che fa del bene a chi gli fa del male. Gesù l'ha detto: lui fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, e lui fa piovere sui buoni e sui malvagi. E Gesù dice: se volete essere figli del Padre, dovete fare come lui fa, amare in maniera incondizionata. Se amate soltanto coloro che vi amano, che fate di straordinario? Se salutate soltanto quelli che vi salutano. Ecco perché Gesù dice: il mio nuovo comandamento, da questo vi riconosceranno, se vi amate come io vi amato. Gesù parla a Pietro e gli dice: prima che il gallo canti, tu mi tradirai 3 volte. E Pietro: Signore, ma tu sai cosa che stiamo? Io? Ah, non mi conosci, Signore. Pietro: tu mi tradirai. Signore, tu non mi conosci. Non scherzare, hai bevuto troppo io. Pietro: tu mi tradirai. No, Signore, io sono pronto anche ad andare a morire per te. Nulla posso. Nulla. Pietro già l'aveva rinnegato 3 volte, addirittura imprecando. E quando il gallo canta, probabilmente Pietro avrà odiato i polli per tutta la vita. Ogni volta che sento un gallo cantare si ricorda sempre il suo tradimento. Dice la Bibbia una cosa bellissima nel capitolo, nel Vangelo di Luca, che quando il gallo canta, Pietro si ricorda e guarda Gesù e Gesù guarda Pietro. Cercate di immaginare la scena, questi sguardi che si incontrano. Come per dire, e Gesù lì in silenzio non dice una parola. E quella è l'ultima volta che Gesù e Pietro si guardano. Fino alla resurrezione. Arriva il momento, 8 giorni dopo la resurrezione, che Gesù li precede in Galilea. Pietro che dice, amo venire a pescare. Perché finì un ministero, finì un Gesù e finì magari un ministero, che non si mangia più, non c'è più moltiplicazione di pani, pesci, quella cosa, la maglia a pescare. Giovanni, un che ci fa, anche io vengo con te, in Giovanni 21. Pescano e uno strano tizio che era arriva e fa, figliolo, avete preso qualcosa? E dice, è preso qua, stiamo a leccare una sarda, non c'è niente, niente, niente. E quell'uomo dice, gettate la rete dall'altro lato. E questa cosa mi sembra strana.
Ti ricorda qualcosa?
Pietro quasi inconsciamente getta la rete dall'altro lato. Chi è sta rete che si riempie? Giovanni guarda Pietro, guarda il tizio e guarda i pesci. Guarda Pietro, guarda il tizio. Guarda i pesci, guarda Pietro, guarda il tizio, e ci dice a Pietro, Pietro, il ragazzo, signore. Esattamente così, come è scritto in Giovanni. Pietro, non se lo fa dire neanche 2 volte, si feste qualcosa, perché era a petto nudo, si butta a mare, lui vuole arrivare il primo in spiaggia. Lui arriva in spiaggia e dice alla Bibbia, bellissima questa scena, già Gesù aveva preparato la colazione. Pesce fritto, e pesce alla griglia,
pesce.
E pane, era la colazione dei pescatori, chi era? Sul lago di Capernaum, Cristo si mangiava, no? Dove aveva preso i pesci Gesù non si sa, però probabilmente ci resta un pesce. Puliziti mentre sei nell'aria, dividiti, apriti. Lui può fare quello che vuole. Prende il pane, benedice, dà da mangiare ai suoi a colazione. Che bello. Gesù risorto che serve ancora i suoi discepoli. Gesù da risorto, tradito, rinnegato, rimasto solo, abbandonato dai suoi discepoli, è là che li sta servendo ancora. Non è meraviglioso?
Amen.
Finiscono di mangiare, perché a panzachina si ragiona sempre meglio. Gesù era specialista in questo. Le migliori discussioni dopo mangiare, mai prima. Guarda Pietro e gli fa, Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di questi? Vi ho mai raccontato della diversità del verbo in greco, nel testo greco?
No.
Ve l'ho mai detto questo? Ah, allora, e con questo concludiamo. In Luca, in Giovanni, guardate, perché questo sono convinto che vi toccherà veramente tanto. Giovanni 21, verso 15, e con questo concludiamo. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, Mi ami tu più di costoro? Ora la parola costoro è tradotta male in realtà, perché nel testo greco è di questi e non è riferito ai discepoli, è riferito ai pesci, è riferito alle cose, non alle persone, nel testo greco, ok? Quindi mi ami tu più di questi? Gli rispose, certo signore, tu lo sai che io ti amo. Nel testo greco Quando Gesù usa la parola mi ami tu, usa la parola agapeo, che è l'amore agape, l'amore di Dio, l'amore incondizionato di Dio. Quando Pietro risponde, non gli risponde col verbo agapeo, ma col verbo fileo, che significa è un amore relazionale, basato sulle relazioni, quello che viene basato sulle, ad esempio sulle amicizie, no? Ok? Un amore relazionale, quindi orizzontale. L'amore agapeo è l'amore verticale, l'amore incondizionato che dà senza chiedere nulla in cambio. Pietro, mi ami tu? Mi ami con un amore agapeo? E Pietro risponde, tu lo sai che io ti amo, con un amore fileo. Pietro sta rispondendo in maniera onesta. E guardate Gesù cosa gli dice? Pasci i miei agnelli. Ora per me questo è scioccante. Perché quando Gesù gli chiede mi ami tu, la risposta di Pietro è certo. Come certo? Scusa, mi hai rinnegato tre volte, come certo? Pietro, mi ami tu? Certo, Signore. Per me Pietro è la figura più straordinaria che esista nel Nuovo Testamento, più di Paolo, più di Giovanni. Questa è una mia, perché Pietro rappresenta tutti noi. Pietro è la figura che rappresenta ognuno di noi. Un uomo che, scusate le virgolette, sa approfittare della grazia di Dio, perché sa di essere amato. Quando parlo approfittare la uso tra virgolette, perché uno normale avrebbe risposto: Signore, ti chiedo perdono, Signore, non so cosa mi è passato per la testa, veramente, un momento particolare. No, la sfacciataggine della grazia che Pietro credeva è, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù cosa gli ha risposto? Ah, mi ami? Figuriamoci se mi odiavi. Cosa avresti fatto? Se mi ami e mi hai rinnegato tre volte. No, Gesù gli dice, non è un problema. Quando io ti ho scelto, io ti ho preso con tutto il pacchetto. Io sapevo esattamente quando ti ho scelto che saresti passato attraverso tutto questo. Quindi per me non cambia niente, pasci i miei agnelli. Se fosse stato in una nostra comunità, cosa sarebbe successo?
Lapidazione.
Ditemi, no, non lo dico per, non è una forma di critica, è un'autocritica. Io sono stato pastore per 10 anni e io ho massacrato delle persone per alcuni anni, perché io venivo da una scuola e io ho dovuto chiedere perdono in lacrime a Dio e alle persone, e non mi vergogno di dirlo. Io ricordo che quando ho festeggiato il mio 10° anno di ministero, ero in comunità, io non ero, avevo già da un anno abbandonato la comunità per dedicarmi al ministero itinerante. Io ho fatto una telefonata a tutti quelli che, con i quali avevo collaborato e che se ne erano andati anche in malo modo. Ho detto, abbiamo bisogno di stare insieme, è una giornata di celebrazione, ti prego di venire. E mi ricordo che in quel giorno avevo preparato un messaggio tutto nel mio cuore e il Signore, quando arrivai sul pulpito, mi disse: dimentica il messaggio, perché la prima cosa che io voglio che tu faccia è che tu chieda perdono a tutti. A tutti, nessuno escluso. Devi chiedere perdono a tutti per come li hai trattati, per quello che hai fatto. Signore, ma la maggior parte sono, grazie a Dio, cresciuti, sono andati avanti. Non ci siamo capiti. Non è il risultato, ma le cose sbagliate che sono state insegnate in maniera sbagliata. E che le hai fatte sì con sincerità, ma erano pur sempre sbagliate. E hai messo dei pesi sopra la vita delle persone. Gesù guarda Pietro e gli dice, pasci i miei agnelli. Però glielo chiede per 3 volte. 3 volte è stato rinnegato, per 3 volte non serve a Gesù, non serviva a Gesù. Serviva a Pietro. Sta seconda volta, il verso 16, gli chiesero di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu con l'amore agapeo? gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo, con l'amore fileo. Pietro sta dichiarando che non riesce ad amarlo in quel modo. Comprendete la risposta di Pietro? Pietro sta dicendo: io non riesco ad amarti come tu mi ami. Posso darti quell'amore che so che posso darti. Voglio essere sincero e onesto con te. Tu sai che io ti amo in quel modo come tu sai che io ti amo. E qua c'è la parte finale, il versetto 17. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? Perché si è rattristato?
Perché ha compreso che aveva sbagliato.
No.
Come se non lo credesse.
No.
Come dire.
No.
Perché aveva capito che non l'aveva amato mai.
No. Perché questa terza volta, quando Gesù gli chiede, non usa più il verso agapeo. Usa il verbo fileo. E Pietro si rattrista che Gesù, per l'ennesima volta, è dovuto scendere al suo livello. Pietro, mi ami tu con un amore fileo? Guardate la risposta di Pietro. Signore, tu sai ogni cosa. Tu lo sai che io ti amo. Vedete la grazia di Dio e l'amore di Dio? Quando Pietro in quel momento pensava di essere rinnegato da Gesù, cosa aveva insegnato Gesù? Vi ricordate in Matteo 10? Se qualcuno mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Secondo voi Pietro si aspettava un trattamento del genere?
No.
No. Perché certe cose Gesù le ha insegnate per un motivo. Vi ricordate quando diceva: se andate in una città ed evangelizzate, quella città non vi accoglie, cosa dovete fare? Dovete scrollare la polvere dai vostri piedi e passare ad un'altra città. Gesù non è passato ad un'altra città. Gesù è rimasto in Samaria. Vi ricordate la donna samaritana?
Sì.
Ci sono certi insegnamenti di Gesù che non ha mai messo in pratica lui stesso.
Apparentemente sembrano contrapposti.
Sono contrapposti e c'è un motivo. Ma Pietro si aspettava di essere rinnegato da Gesù, e invece Gesù, ancora una volta, è sceso per servirlo e per farlo sentire amato. Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Vedi, Gesù non pretenderà mai da te qualcosa che non potrai dargli, ma lui scenderà sempre al tuo livello per portarti al suo esempio. Amen. Lui non pretende che tu vai al suo livello, perché da soli noi non possiamo mai farcela. Allora Pietro, che era stato uno di quelli che aveva tagliato orecchie a destra e a sinistra, uno che voleva fare scendere il fuoco dal cielo, che trattava le persone male, che era uno, insomma, abbastanza orgoglioso, nel momento in cui cingappao, si dice dalle nostre parti, e si aspettava, era messo così perché si aspettava qualcosa, un fulmine da un momento all'altro, Gesù ha detto: ma tanto lo sapevo. Bellissimo. Cioè, l'amore di Dio ti sciocca. Tanto lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe successo. Ma busco tuo padre, vabbè. Ritorna a fare quello che facevi. Pasci i miei agnelli. Voi non sapete di quale spirito siete, perché se dovessi distruggere qualcuno, i primi sareste voi. E se non c'è misericordia per uno, allora non c'è misericordia per nessuno. Ma se c'è grazia per uno, allora c'è grazia per tutti.
Amen.
Pensa un attimo. Questo guarisce il nostro cuore. Questo guarisce il nostro cuore. Non lo sto dicendo perché è Natale e dobbiamo essere tutti buoni. Ok? Dopo riunione la prossima settimana non ce n'è chiaramente, che martedì è 25. Ma voglio incoraggiare ognuno di voi, ognuno di noi, a perdonare e a trattare con grazia e con misericordia le persone come il Signore le tratta. Non significa che iniziamo a dire a coccare, a mangiare, a accarezzare, bere. No, queste forme di ipocrisia, no, grazie. È una questione di cuore. Dobbiamo imparare che le persone che vogliamo distruggere o che scompaiono dalla nostra vita, dobbiamo imparare a vederle come Gesù le vede. Ricordo qualche anno fa, io racconto spesso questa testimonianza, l'ho raccontata anche domenica a Catania con una sorella che piangeva mischina perché sa che ci sono delle cose che dentro di lei ancora non ha risolto con delle persone che le hanno fatto del male. Mi ricordo un giorno mi chiamarono dal nord Italia, mi dissero: Corrado, se era un amico caro con il quale lavoravo, mi disse: Corrado, se ti parlassero male di me, tu mi chiameresti? Io ho detto: tu lo sai, gli ho detto, tu mi conosci, ti chiamerei immediatamente, ti farei, sicuramente ti metterei al corrente. Lui mi disse: questo è il motivo per il quale ti sto chiamando. Li capì e mi disse: mi devi dare i nomi, i cognomi, gli indirizzi e quando vanno, quando escono fuori di casa. Ero tremendo in quel periodo. Mi disse nome, cognome e tutto quello che era stato detto. Io cominciai a preparare una lettera aperta su internet. Ero lì pronto a denunciare nome, cognome, tutto quello, proprio lo schifo dello schifo. E mentre stavo scrivendo, lo Spirito Santo mi disse: che sta facendo? Io dissi: Signore, come che sto facendo? Sì, anzi, dammi ispirazione e guidami, cagata, facciamo saltare un po' di testi. E il Signore mi dice: chiudi quel computer. Sì, Signore, no, questa volta è troppo grave. No, questa non la lascio passare. E il Signore mi disse: chiudi quel computer. E dissi: Signore, ma è la mia reputazione in gioco. È il mio nome, la mia faccia, la mia immagine. Io devo custodire la mia immagine, io devo custodire la mia reputazione. E Dio mi rispose in questo modo e fu un insegnamento per la vita. Mi disse: quando mai io ti ho detto di custodire la tua reputazione? Quando mai io ti ho detto di custodire la tua immagine? E ho detto io, lui mi disse: io ti ho detto di custodire il tuo cuore, più di ogni altra cosa. Tu custodisci il tuo cuore, per la tua immagine ci penso io. Tu custodisci il tuo cuore per la tua reputazione, questo è un mio problema, non è un tuo problema. Sapete, io sono stato cresciuto per anni con l'insegnamento che per un ministro di Dio l'immagine è tutto. Io sono nato e cresciuto con questo virus dentro di me e per anni ho portato avanti questo. Finché un giorno non gingappai, come si suole dire. Non custodire la tua immagine, non custodire la tua reputazione, custodisci il cuore. Non significa che con queste persone, ripeto, ci devi andare a mangiare, c'è ghiera cucca. Gesù non aveva il piacere di stare con i farisei, ma lui li amava. Lui stava con le persone che doveva raggiungere. Gesù non aveva tempo. Gesù doveva andare. Ok? Voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per
salvarle.
E disse a questa sorella domenica: se hai difficoltà, disse, fai come ho fatto io quando il Signore mi disse cosa devo fare. Quando il Signore mi disse: custodisci il tuo cuore, io penserò alla tua immagine, alla tua reputazione. Disse: ma allora che cosa devo fare per queste persone? E il Signore mi disse: scrivi i loro nomi su un foglio di carta e ogni giorno benedici a voce alta. In un in primo tempo volevo dire: Satana, vai via da me. Ma poi sapevo che era il Signore. Lo sapevo che era il Signore. E non avevo scampo. Lo sapevo, perché tu sai quando Dio parla della tua vita, è vero o no? Tu lo sai quando è Dio che ti parla. E quando dissi: Signore, io benedico, e soprattutto Padre, io voglio che lui stia bene, che tu benedica lui e tutta la sua generazione, tutta la sua famiglia, tutta la sua razza. Io voglio che sia benedetto. Quando tu sai quando sai di essere guarito, quando vedi quella persona che sta bene, che ha successo, e tu puoi dire: sono felice per lui, sono felice per lui, sono contento che sta bene, sono contento che la sua famiglia sta bene, sono contento che i suoi figli stanno andando avanti, sono contento che sta prosperando.
No.
Sono contento, Signore. Questo è il momento in cui capirai se realmente il tuo cuore è libero oppure no. Quando tu lo vedi che sta bene, dici: sono contento. Oppure se vedi che sta male dentro di te, senti: dai, siamo sinceri e onesti, è vero o no? Siamo onesti. Ma tu vedi qualche cosa che non va? Signore, c'è.
Ci pensavo.
Signore, c'è. Dio esiste, alleluia. Gloria al nome del Signore, sia benedetto per sempre. E noi usiamo il nome del Signore veramente a volte in maniera. Questa è la prova del nome. Quando vedi quelle persone. Io ho una persona in maniera particolare che non sopporto. Io sono onesto, ve lo certo. Dico. Ce n'è una in maniera particolare. Qua. Uno in particolare. Qua. E quando lo vedo. E io devo sempre. Signore, lo benedico. Gloria a Dio, sono contento e va avanti. Sono contento. L'altro giorno ero in aeroporto e muccio pure avanti. Me lo trovo davanti. Signore, dammi la forza, Signore. Dammi la forza. Io lo viro e mi metto in coda. Io ero a chissà che me nello stesso volo, nello stesso aereo. Viene verso di me. Ciao, anche tu qui, anche tu qui, anche noi,
tutti qui
insieme, appassionatamente. Lui mi guarda e mi fa, dopo aver scambiato, mi disse: avrei un milione di cose da dirti. Io tale accessi, ed è meglio che te stai in mondo. Amen. È stato un piacere. È stato un piacere.
Ah, ecco.
A volte veramente. E io là ho dovuto. Là vedi il tuo cuore. Che predicare è bello. Ma poi quando ti capita, là il tuo cuore viene provato. No? Se tu hai. Non dico. E non vedevo l'ora di vederti in questo giorno. No, non è a questo livello, chiaramente. Però quando vedi la persona e sei tranquillo, non hai il piacere di vederlo. Sei nella fase del non mi fa né caldo né freddo. E dire: oggi avevo bisogno anche di questo. È stata anche questa una benedizione ed un. È stato bello. È stato bello quantomeno vedersi, salutarsi e guardarsi negli occhi, non guardarsi sempre tramite video o tramite Facebook, ma guardarsi negli occhi. Quelle poche parole belle, dirette. Ci siamo capiti, lui ha capito me, io ho capito lui. Tutto là. E quando lo vedi dici, sono contento che sta bene. Sono contento che sta in salute, sono contento che la sua famiglia gode di tutto questo. Non voglio vedere la sua distruzione. Perché dovrei essere io distrutto per primo. Onestamente. Grazie per me, grazie per lui. Amore incondizionato per la mia vita? Amore incondizionato per la mia sorella, amore incondizionato per tutti, perché il figlio dell'uomo è venuto per salvare, per rimettere in piedi, per incoraggiare, per dare una nuova opportunità. E che ne sai che Dio non si possa servire di te proprio per la persona che sta andando contro di te? Amen. L'ultimo esempio, vi ricordate Paolo nella prigione? A Filippi, quando lo misero nel centro, nella parte più bassa della prigione, vi ricordate? Quando lui e Sila cominciarono a pregare e a cantare inni a mezzanotte, dice, ci fu uno scuotimento, si aprirono le porte di tutti, le catene di tutti si sciolsero. Vi ricordate il carceriere che l'aveva buttati alla fine? E lui si voleva suicidare perché pensava che tutti erano scappati, se era nato. Paolo dice, ma ammazza del droga, buono, non ci fai. E Paolo disse, no, non farti del male, siamo tutti qui, stai tranquillo. E il carceriere disse, cosa devo fare per essere salvato? E Paolo gli rispose, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. E subito dopo, dice, il carceriere li accolse in casa e lavò le piaghe di Paolo. Lavò le piaghe di Paolo, colui che le aveva scaraventati in un buco infernale. Dopo un paio d'ore era lì invece che stava curando le ferite di Paolo e stava ascoltando Paolo testimoniare, dice la Bibbia, e tutta la sua famiglia mangiarono insieme, credettero nel Signore Gesù e furono subito battezzati.
Amen.
Quelli che tu consideri i tuoi nemici saranno quelli che ti accoglieranno a casa sua, a casa loro, e ti laveranno le piaghe.
Amen.
Amen. Sto profetizzando sulla vita di qualcuno stasera.
Amen.
Alleluia. Quindi sappi che per ogni situazione negativa c'è sempre uno scopo. C'è sempre uno scopo.
Alleluia.
Sempre. Alleluia. Lui è grande. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. È meraviglioso. Vorrei in questo momento, non voglio fare un appello perché sarebbe banale la cosa e sarebbe anche inutile dal punto di vista, non servirebbe a nessuno. Io so che ci sono persone qui che in questo momento stanno lottando dentro il loro cuore per delle situazioni interiori, ok? Io voglio incoraggiarvi a prendere la parola di questa sera. Non è tornarsi. Scomparire.
No.
Fate spazio. No. Giuseppe, spazio. Mischine, se no.
Sì, anche così.
Giuseppe, sposta così, vede anche il fratello. Per usiamo qualche minuto prima di concludere, ok? Sono alle 10:36. Prendiamoci qualche minuto. Noi da soli, con il padre, ok? E se volete poi, quando siete a casa, accettare questo consiglio. Prendete foglie e penna, foglie di carta e una penna, scrivete i nomi di queste persone e non andate a letto se non avete fatto i loro nomi a voce alta davanti al Padre e averli benedetti. E benedirlo significa, non è io lo benedico, non è una parola, benedirlo significa io desidero che lui stia
Amen.
Questa è la grande difficoltà, desiderare che chi ti ha fatto del male, che chi ci ha fatto del male possa stare bene. Questo è soprannaturale. Questo è la base del regno di Dio. Se il regno di Dio non inizia da qua, possiamo predicare quanto vogliamo sul regno di Dio. Non serve, stiamo creando scatole, stiamo inscatolando, continuando a dividere le persone gli uni dagli altri, le une dalle altre, invece di costruire ponti costruiamo muri. Se non parte dall'amore, se non parte dal perdono, se non parte dalla accettazione di vedere le persone come Gesù le vede. Ogni volta quando tu pensi a qualcuno, pensa alle parole di Gesù: il figlio dell'uomo non è venuto per distruggerlo. Lui non prende piacere nel demolire le persone. Lui prende piacere nel benedire le persone, nel salvare, nel guarire, nell'incoraggiare, nel tirare su, nel proteggere, nel dare abbondanza, dare successo, dare vittoria e dare tutto quello di cui le persone hanno bisogno. Amen?
Amen.
Prendi per mano la persona che è accanto a te, dai, prendiamoci qualche istante, ognuno di noi, poi noi questo lo... non ci... lascialo, lascialo, non ti preoccupare, stai seduto, non ti preoccupare. Non ci illudiamo, non è una cosa che finisce in una riunione. Non ci illudiamo, cari, ok? Questo è un processo di guarigione dell'anima anche che Dio deve fare. Non importa quanti anni di fede hai, non importa. Può essere appena arrivato, può avere 30 anni di fede come me. Io combatto con certe cose giornalmente. Quindi non è questione di età o di maturità, è una questione di volontà. Perché ogni giorno avrai mille opportunità per maledire qualcuno. Ogni giorno avrai le opportunità per serbare rancore e risentimento. Ma perdonare è una scelta. È una decisione del cuore. Fai come Gesù ha fatto con Pietro. Dai un'altra opportunità. Ripeto, non significa che c'è un ficchi risulta. No. È nel cuore che succede questa cosa. Se domani si presentasse questa persona chiedendoti aiuto, la risposta che dai è la risposta che c'è nel tuo cuore. Amen.
Amen.
Benedici. Benedici, benedici, desidera il bene, non solo parlare bene, ma desidera il bene e non parlare mai più male o delle cose che ti hanno fatto. Metti una pietra di sopra e vai avanti. È vero, non si può dimenticare. Il male subito e il torto subito non si può dimenticare, però possiamo letteralmente metterci una pietra sopra e costruire sopra. Alleluia. Caro Padre, noi ti ringraziamo per come tu parli ai nostri cuori. Grazie perché tu scuoti le nostre attitudini e le nostre motivazioni. E per questo io voglio ringraziarti con tutto il cuore per come tu operi nelle nostre vite e vogliamo ringraziarti per come prima di edificare tu scavi dentro di noi, scavi in profondità. Ed è per questo che vogliamo onorare, o vogliamo onorarti con la nostra attitudine. Aiutaci in questo, perché sappiamo di non essere capaci da soli, sappiamo che in certi momenti, in certi casi è veramente difficile, ma tu non ci hai mai detto che sarebbe stato facile. Tu ci hai promesso che sarebbe stato possibile. Noi dichiariamo che ogni cosa è possibile a chi crede. Amen. E per questo noi ti ringraziamo, Padre, perché tu renderai questo miracolo possibile nelle nostre vite. Ti diamo lode, ti diamo gloria e onore e ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi nelle nostre vite, papà. Grazie, Padre. Grazie per come ci porterai ad una maturità maggiore e ad una semplicità da piccoli fanciulli. Per questo io voglio pregarti in questo momento per ogni mio fratello e per ogni mia sorella qui in questo cerchio e per coloro che ci stanno seguendo da casa, che ognuno possa decidere nel cuore di avere un cuore pulito e non sporco. Amen. E di non permettere a nessuna cosa di sporcare il proprio cuore o la propria anima. Padre, nel nome di Gesù vogliamo camminare a testa alta con un cuore pulito, sapendo che il tuo amore vincerà e trionferà sempre. alla fine tre cose restano: fede, speranza e amore, ma la più grande di tutte è l'amore. Ed è per questo che noi vogliamo ringraziarti per come ci aiuti ad amare come tu ami. Insegnaci, ammaestraci in questo, e per questo noi vogliamo ringraziarti per questa sera con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
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 E amen. Non è facile. Gesù non ha detto ogni cosa è facile per chi crede. Gesù ha detto ogni cosa è possibile. Quindi non è facile, ma è possibile. Dillo insieme a me, è possibile. È possibile, è possibile nel nome di Gesù. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Facciamo la nostra offerta, abbracciamoci, facciamo la nostra offerta con tutto il cuore, dando valore a quello che abbiamo ricevuto stasera, e abbracciamoci tutti quanti nel nome di Gesù, e diamo un saluto a tutti i nostri fratelli. Ci vediamo domani sera a Catania. Aspetta, facciamo una panoramica. Fratelli, lo fate un saluto per favore?
A tutti.